grosso prete, barba lunghissima fino a toccar terra. Accoglieva gli albergatori devoti alla prima messa, per raccomandarsi al Signore. «Fai cadere la neve, ti prego, oh Dio!» Sulla strada verso la piazza, un gruppo di sciatori smaniava nel fango con scarponi gialli, rossi, bianchi, cinghiali infuriati in attesa del bollettino meteo. Sole, sole, sole. Avrebbe sciolto la neve sparata nella notte con i cannoni. Le uniche felici erano quattro giovani donne, tutte ammogliate, Elisabetta, il principio d'amore di Lupo Bianco, e le amiche Flaminia, Angela e Stefania. Avevano vinto un soggiorno premio al Residency il Bucaneve di Val di Luce. Una settimana spesa ad abbronzarsi in bikini sui terrazzi dei rifugi, tra corteggiamenti e sciroppi di lampone. Meglio che una vacanza a Miami. Terza, seconda, prima, colpetto di freno, gas. Lupo Bianco sfiorò l'ambulatorio. Il medico condotto Ugo Lanzetti aveva steso ad asciugare i suoi ultimi dipinti, una sequenza di panorami innevati che dondolavano come diapositive. Sulla piazza, il pullman sembrava un bruco azzurro. Mentina, l'autista, stava succhiando una caramella, forse per mascherare il gin pin, il liquore tipico del posto. Il motore è acceso. Dal tubo di scappamento esalava una nuvola grigia. Mancavano pochi minuti alla partenza. Dentro l'autobus, incorniciati dai finestrini come quadri, i volti di Marietta, la maestra che insegnava a Rocalta, frazione a 6 chilometri, Francesca, bidella dell'Istituto Tecnico di Valstura, Giuseppe, pendolare in fabbrica, la terribile Morena, capelli irrequieti e sguardo di falce, infermiera all'ospedale di Vicosauro. Sornioni come gatti in gabbia soppesavano infatti per ingegnare qualche pettegolezzo. Che ci faceva Lupo Bianco a quell'ora con la Vespa alla partenza del bus? Lui panoramicò lentamente sulla piazza, analizzò con lo sguardo ogni millimetro di spazio, sui muri, sulle insegne dei locali, sull'abete spruzzato di neve artificiale come una beffa. Inquadrò ogni angolo, sviluppò, ingrandì i pixel, dilatò le narici, inspirò. Nessun segnale del corpo di Elisabetta. In quei giorni aveva percepito un'unica fragranza, un po' contadina, agreste. La sua nudità odorava di frumento. Ma dov'era Elisabetta? E le sue amiche? Mancavano tutte all'appello.
Mentina, non sono arrivate quattro ragazze che stamani dovevano prendere la corriera?
Vedi quello che vedi, abbiamo sempre la stessa merce.
Saranno in ritardo.
Ormai è l'ora, parto.
Aspetta un minuto.
Un minuto e vado, peggio per loro.
In quell'attimo, mentre tutto sembrava sciogliersi al sole, nel profumo di resina che affiorava dagli abeti, squillò il telefonino di Lupo Bianco. Fu come se una collana di perle si spezzasse e ogni piccola sfera precipitasse in giro. Una voce concitata gli urlò la tragedia, lo implorò di far presto, di correre al Bucaneve. Lupo Bianco tornò a essere quello che era, l'ispettore Marzio Santoni, responsabile del posto di pubblica sicurezza di Val di Luce. 2. Lo scooter strepitava imballato, troppo lento per la fretta che aveva in corpo. L'ispettore Marzio Santoni, detto Lupo Bianco, si vedeva congelato nel panorama, quasi immobile. Per raggiungere il residence avrebbe fatto prima a piedi, per le scorciatoie. Appoggiò la Vespa a un muretto e corse feroce. Le suole delle scarpe alzavano terra e foglie. I capelli neri cavalcavano il cielo, che si stava facendo più azzurro. Un animale. Calcolava il percorso più veloce, le distanze, la pendenza, il terreno scivoloso, le fratte, la bettina bassa, ostacoli che evitava. Le immagini gli luccicavano disegnate, quasi che un navigatore gli segnasse la via. Frecce, angoli, curve, diritture. Rimbalzavano in testa le parole concitate di Agostino Uberti, il custode del Residence.
«Corri, corri, è una tragedia!»
Elisabetta occupava un appartamento con le tre amiche. Considerando che gli ospiti, con quella penuria di neve, erano pochissimi, era tutto prevedibile. Inutile illudersi. La troppa felicità di quei giorni, il principio d'amore, dovevano per forza essere castigati? Sotto il sole dilagavano le esalazioni di resina, avvolte da una leggera nebbia. Un odore che avrebbe potuto uccidere, dicevano i vecchi.
si erano trovate delle volpi morte, senza un apparente motivo. Marzio Santoni riusciva a percepire i profumi in qualsiasi condizione, a separarli, distinguerli. Marcio dalle foglie, terra muschiata. Una dote. Sbucò dalla foresta di faggi. Il residence sembrava un castello maledetto. Le pietre grigie, il tetto verde rame, la torretta. Nella pupilla azzurra di lupo bianco si installò il frammento di un moscerino che ronzava nel cielo. Lontanissimo. Un punto e virgola. Il falco trogolo, il vascello fantasma, la maledizione di Valdiluce. Ciottolava con la catena appesa alla zampa. Una storia arcaica. Leopoldo, il macellaio, aveva esposto come attrazione davanti al suo negozio un falco. Fu un grande successo. La gente di città veniva a vedere il rapace, si divertiva a incitarlo. Trogolo trascorreva il giorno a lacerarsi la zampa per cercare di fuggire. La notte, nel silenzio, recuperava le forze. Poi, dall'alba, riprendeva il supplizio. E con le ali aperte, nel breve spazio che la catena gli consentiva, sollevava polvere e sangue. Finché un giorno il filo si spezzò, da non crederci. Il falco volò nel cielo con quell'avanzo di pregioni attaccato alla zampa. A ogni colpo d'ala risuonava come un carretto sgangherato. Il falco trogolo, un presagio infausto. Marzio aumentò il passo, in salita, inclinato contro la forza di gravità. Sembrava fosse lui a imprimere il movimento di rotazione al pianeta Terra. Dalla bocca sparava fiato appannato. Con il naso braccava gli odori. Uno, in particolare, più procedeva e più aumentava. Sopravanzava qualsiasi altro. Infido e sottile. Gas metano. Da stare male. Accese lo spavento. Agostino, occhi spiritati, tossiva le parole.
«Ispettore, c'è stata una fuga di gas. È successo qualcosa di tremendo».
«Dove?»
«Appartamento 12».
«Chi c'è dentro?»
«Le quattro ragazze».
Marzio avvolse intorno alla bocca il fazzoletto rosso che teneva sempre al collo. Agostino lo seguiva completamente imbambolato. Piangeva, singhiozzava, batteva i pugni contro il muro.
«Sbrigati, stacca la luce!»
«Già fatto!» L'appartamento 12 era chiuso. Agostino tentò di aprire la porta usando il suo passepartout, ma gli tremavano le mani. Non riusciva a infilarlo nella serratura. Con una spallata Marzio scaraventò giù l'uscio. Buio. Navigò nel gas mischiato a un caldo soffocante. Avrebbe voluto sussurrare il nome di Elisabetta, sentire la sua voce, scoprirla ancora viva, ma non lo fece. Con un filo di speranza aprì la finestra. La luce si spappolò dentro la stanza e illuminò una scena spietata. Su ciascun letto giacevano Stefania, Flaminia, Angela, composte, bambole addormentate. Elisabetta sbarrata su un fotogramma che non le rendeva giustizia. Una smorfia, occhi sgomenti, capelli imbrogliati da un disordine che lei non avrebbe tollerato. Marzio la fissò con strazio. Non restava nulla della sua bellezza. Volata via. Un fardello in moto. L'ispettore Santoni provò a guardarla con distacco professionale, come se dovesse cancellare d'un tratto l'emozione. Impossibile. Ferito a morte, in trappola. Braccato dai cani. Una freccia avvelenata percorse le vene, trafisse i muscoli impietriti e infine raggiunse l'inguine. Rabbia da farneticare. Marzio strinse nel pugno il film di quei giorni. Il volto dolce e sorridente di Elisabetta, i loro incontri, l'ultimo bacio melodioso. Sulle labbra raccoglieva l'incanto del suo corpo. Marzio stritolò il racconto tra le dita. Un delirio. Forse era colpa del gas che continuava a fuoriuscire. Stava perdendo i sensi. In ginocchio raggiunse la cucina, controllò i pomelli, tutti aperti. Non le chiuse per paura di cancellare qualche impronta. La scena del crimine andava conservata intatta. Cercò il rubinetto centrale del gas. Era aperto. Da lì partiva il sibilo velenoso, la bocca del drago, il fiato della morte. Slacciò il fazzoletto rosso dalla bocca, lo arrotolò su una mano, per non lasciare tracce. Serrò con forza la manopola di ferro, quasi che con quel gesto si potessero far tornare in vita le quattro donne. Gli sfuggì una goccia di sudore, poteva essere una lacrima.
volò nella luce, l'afferrò.